Ok, grazie. Un po' di tempo da quando sono qui per predicare. Sempre una gioia essere con voi, a sentire il colore del vostro amore. Siamo sempre in Primo Pietro, siamo arrivati a più o meno la metà, capitolo 3, versetto 13. E siamo arrivati ai miei versetti preferiti nel libro. Mi piace tanto questo, e il più che studio, il più che vedo la bellezza di questo che parla della nostra testimonianza per il Signore. Leggo questo brano, prima Pietro 3, e leggo dal versetto 13. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi dovreste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come il Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita, affinché quando parlano di voi rimangano svergognati quelli che vi calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Questo è bello, e ho portato una piccola illustrazione con me. Riconoscete questo gioco, vero? Chi non ha giocato questo? Ok, adesso tocca al O. Ma cosa pensate? Chi vincerà questa partita? È piuttosto ovvio che se conosci. L'ex ha già vinto. Se lo va qua, l'ex va qui e vince. Se invece lo va qua, X si mette qua e si vince. Si vince in tutti e due i casi. Quindi non importa dove va lo, X vince. Quello è un po' il senso di questo brano che vediamo in Primo Pietro. Se siamo zelanti per il bene, vinciamo. E Pietro spiega due risposte possibili e diciamo, guarda che in tutti e due i casi vinciamo noi. Non possiamo perdere se siamo zelanti per il bene. Guardiamo cosa c'è qui. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Cioè, se seguiamo l'istruzione che troviamo qui in Prima Pietro, e da capitolo 2:12 è stata una serie di istruzioni come dovremmo vivere al confronto di diversi. E non sono facili, sono le cose che chiedono l'opera di Dio dentro di noi. Per esempio, sottomettersi a un governo, anche un governo malvagio, dimostrare grazia a un capo difficile, vivere nel matrimonio con l'amore, con la sottomissione, con l'onore. E poi con gli altri. Di vivere con simpatia, con l'amore verso altri credenti e non solo rispondere al male col bene e con insulti con benedizione. E quindi quello che è difficile, che l'opera di Dio dentro di noi, mi sembra proprio quello che, di cui parla qui, quando si chiede chi vi farà del male. Quando siamo zelanti in questo, e penso un po' di quello, uno zelota, uno che sembra pazzo per qualcosa, proprio pazzo. Ci sono quelli che sono zelanti per una squadra di calcio e fanno del tutto, fanno le cose pazzesche per seguire la sua squadra, oppure per qualcos'altro. Sai, quelle persone non smettono mai a parlare di questa cosa. Qui dice, dovremmo essere zelanti, zelotti per quello che è bene. Questa è la nostra chiamata. E se viviamo qui, se lasciamo che lo Spirito crea questo, è vero che il mondo, noi possiamo sembrare proprio strani, pazzi, se viviamo come è scritto qua, in Prima Pietro. E vinciamo, nonostante come il mondo risponde. Pietro vede due possibilità di come rispondono a questo bene, a questo fare bene. Come risponde il mondo? Ma la prima vittoria possibile è che rompiamo il ciclo male per male. Rompiamo il ciclo di male per male. Perché le persone tendono a rispondere nello stesso modo in cui vengono trattati. Per esempio, se uno mi insulta, cosa faccio io? Di solito do un insulto a loro. Se uno mi fa male, io cerco modo per far male all'altra persona. Quello è come funziona il mondo, purtroppo. E quindi le persone malvagie capiscono questo. Ma quando facciamo quello che Gesù dice qui, quello che Gesù ha detto, quello che vediamo qui, seguendo il suo esempio di grazia, e rispondiamo al male col bene. Rispondiamo con insulti con benedizione. Rompiamo quel ciclo. Perché loro ci hanno fatto male, noi abbiamo risposto, siamo risposti col bene. E quindi dimostriamo che siamo diversi. E spesso loro smettono di fare del male. Perché anche le persone del mondo, quando ricevono il bene, dicono ok, adesso possiamo smettere di fare del male. E così vinciamo. Per esempio, il capo che ti tratta male, vede come tu rispondi con la grazia e dici, ok, forse tratto questa persona un po' meglio, visto che mi risponde così. E quindi vinciamo. Vinciamo nel senso che non soffriamo più male, smettono di fare male a noi. E non solo, ma insieme con non soffriamo più, abbiamo il favore di Dio, quello che abbiamo visto nel versetto precedente 12, che parla del favore del Signore verso quelli che fanno questo. Quindi abbiamo il favore di Dio e il favore dell'uomo. C'è una gioia nel vivere come Dio vuole. Quella basta, ma anche avere il favore degli uomini. In Proverbi 16, versetto 7, dice: quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. E Dio può fare quello. Quindi quella è una vittoria. Ma a volte forse non rispondono col bene. Vanno avanti nel fare il male. A volte quando facciamo del bene, quando siamo zelanti per il bene, gli altri non rispondono col bene. Può essere che il nostro comportamento giusto fa vedere il loro comportamento malvagio. Rende più chiaro la loro malvagità perché noi siamo diversi. Io ricordo quando un volontario del soccorso entrava nella stanza e se qualcuno comincia a dire una parolaccia, dice, oh scusa. Ma io non avevo detto niente, solo essendo lì, la mia testimonianza ha fatto loro capire, sì, quella era una parolaccia, non dovrei dire quello, devo chiedere scusa a Scott. Io non ho chiesto niente, ma proprio quello. E a volte quello dà fastidio però, sicuro Daniele nell'Antico Testamento, e viene gettato nel fosso del leone per aver fatto il bene. E quindi a volte soffriamo per fare il bene. È successo a Gesù e Gesù ha detto che prima o poi succederà anche a noi. Infatti mi sembra in questo libro di Prima Pietro va più in quella direzione. Va più a spiegare che anche a volte quando facciamo del bene, soffriamo. E quindi Dio ha usato questa lettera per preparare questa chiesa per soffrire anche facendo il bene. E allora se soffriamo per fare la giustizia, che vittoria è quello? Se soffriamo per la giustizia, non per il proprio male, il proprio quando noi facciamo qualcosa di sbagliato, ma per seguire Gesù. Cosa è scritto? Se poi doveste soffrire per la giustizia, cioè quando facciamo il bene, cosa è scritto? Beati voi. Usiamo quella frase, no? Ah sì, finalmente vado in vacanza al mare. Beati voi. Sì, ho ottenuto quella promozione al lavoro. Ah, beati te. Ma usiamo questo quando uno deve soffrire? Sì, ho perso il lavoro. Non volevo mentire, il capo mi ha licenziato. Ah, beato te. Ma qual è il senso? Quello che Gesù ha detto. Ha detto, guarda, se tu soffri per la giustizia, per fare quello. Cos'è che Gesù ha detto? Comincia a saltare per gioia. Saltare per gioia, perché? Perché grande il ricompensa in cielo. Il premio in questo caso aumenta. Sì, se viviamo per il Signore e l'altro ci trattano bene, c'è una certa ricompensa in quello, qui e in cielo. Ma quando facciamo del bene, allora ci fanno ancora male, allora il nostro premio, la nostra ricompensa è andata in su, è aumentato. Sì, dobbiamo aspettare fino al cielo, ma vale la pena. E così abbiamo gioia anche nel mezzo della sofferenza. Saltiamo con gioia in mezzo della sofferenza. Perché? Perché abbiamo questa promessa di una ricompensa, una grande gioia che ci aspetta nel futuro. E quindi vinciamo. Vinciamo in una casa o vinciamo nell'altro. Quindi siamo i vincitori. Se rispondiamo bene al male. Cos'è il cuore allora del vincitore? Vediamo le ricompense del vincitore. Ma cos'è il cuore del vincitore? Non vi sgomenti la paura che incutono quelle che incutono e non vi agitate. Non dobbiamo avere paura degli uomini. Ci sono due modi di questo, non vi sgomenta la paura. Questo c'è un senso non avere paura della loro persecuzione. Luca, capitolo 12, 4, Gesù ha detto non avere paura di quelli che possono uccidere il corpo, ma avere timore di Dio che può toccare l'anima. Quindi il male che fanno loro può toccarsi per solo questa vita. Sì, possono causare del danno, ma solo di questa vita. Possono mentire parlando di noi, ma prima o poi verrà fuori la verità. Quindi non dobbiamo avere paura della loro persecuzione. Ma c'è anche un altro senso in cui possiamo capire questo. Non avere paura di quelli che temono loro. Non avere paura di quello che temono loro. E forse questo è meglio nel contesto. Quindi pensiamo un attimo, di quale cose hanno paura il mondo? Hanno paura di perdere i beni. Quelle che hanno. Hanno paura di perdere quelle cose. Hanno paura del dolore, della morte. Sì, di sicuro che hanno paura della morte. Hanno anche paura dell'opinione degli altri. Di cosa pensano gli altri? Tanti nel mondo vivono in paura degli altri. E noi non dobbiamo avere paura di questo. Non dobbiamo avere paura di perdere le cose di questo mondo, perché alla fine sono le cose solo di questo mondo. Abbiamo tesori in cielo. E se teniamo il nostro tesoro in cielo, nessuno può toccare quelli, non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura della sofferenza. Loro usano la sofferenza, la persecuzione, perché per loro è qualcosa che, di cui avere paura. Ma noi non abbiamo paura della morte, perché conosciamo Gesù. Noi non abbiamo paura di loro che parlano male di noi, perché noi sappiamo in Gesù chi siamo. E nessuno può toccare il nostro vero valore. E quindi le cose di cui loro hanno paura, noi non dobbiamo avere paura di quelle cose. Con la speranza che abbiamo, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, perché noi abbiamo speranza. Noi siamo liberi della paura che ha il mondo. E poi dice, non vi agitate. Il mondo intorno a noi è in un'agitazione continua. E non c'è da meravigliarsi. Perché loro trovano il loro valore, trovano la loro vita nelle cose che non possono tenere. Trovano il loro valore nelle cose che non possono tenere. E quindi sanno di perdere queste cose di valore e hanno paura. Noi invece siamo liberi di questa agitazione. E quindi loro si agitano, noi no. E il mondo si nota quello. Il mondo si nota quello. E vogliono avere quello, vogliono avere quella pace. Vogliono avere quella libertà. Io ricordo, sono sicuro che avete sentito quel canzone famoso, Don't Worry, Be Happy. Vi ricordo quello? Don't Worry, Be Happy. È stato un grande successo, perché? Perché è quello che il mondo vuole. Vuole vivere una vita senza preoccupazione, di felicità. Ma sa, quel canzone che è diventato molto famoso non dice niente, non dà nessun motivo di non preoccuparsi. Non dà nessun motivo. Noi invece abbiamo un motivo. Abbiamo Cristo. E quindi possiamo vivere una vita libera di paura, di agitazione. Una vita che loro vedono e invidiano questa pace che abbiamo. La domanda è che viviamo così? Viviamo una vita che è così diversa, così libera di paura, che il mondo si nota. Abbiamo quella possibilità, perché abbiamo in Cristo tutto quello che ci serve. Possiamo lasciare tutta la nostra preoccupazione alla croce e vivere una vita senza paura, senza agitazione, davanti a un mondo che ha sete per quello. E quella sarebbe una grande testimonianza. Abbiamo questo perché abbiamo timore di Dio. Non solo non abbiamo paura, ma abbiamo timore di Dio. E dice qui, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Dobbiamo onorare, avere timore di Cristo. E inizia nel cuore. Ecco come possiamo vivere una vita così, perché inizia nel cuore. Cristo, se tu hai creduto in Cristo come Salvatore, Lui è sul trono della tua vita. La domanda è che viviamo questo. Lasciamo che Lui sia il più importante, il valore più grande, più alto nella nostra vita. E quando viviamo per Lui, quando lasciamo che Lui sia il Signore nel nostro cuore, viviamo per Lui. E facendo così, noi otteniamo il beneficio più grande. Vinciamo, come abbiamo detto, vinciamo qui e vinciamo in cielo. C'è una grande ricompensa e ci dà la possibilità di testimoniare. E qui vediamo la risposta di un vincitore, la risposta di un vincitore. E qui vediamo: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. Quando viviamo così, il mondo si nota, il mondo vede. E sembriamo strano a loro. E quindi lascia solo di essere pronti per le domande. Essere sempre pronti. Cioè dobbiamo vivere così. Quando ero un volontario del soccorso e era il mio turno, ero lì sempre pronto a lasciare tutto, salire sull'ambulanza e andare. Perché se arriva una chiamata, un'uscita, andiamo. Così dobbiamo essere sempre pronti a rispondere, sempre pronti a rendere conto a quelli che ci chiedono. Quindi aspettiamo l'opera di Dio nei cuori degli altri. E non dovrebbe essere una sorpresa quando qualcuno ci chiede: ma cosa c'è che è diverso? Da dove viene questa speranza? Questo è qualcosa che aspettiamo e dovremmo essere preparati per quando succedere. Significa prepararci per dare la risposta. Perché aspettiamo che Dio opera nei cuori delle persone e quindi siamo pronti. E come i contadini, quando ricordo sentire una storia di tutti i contadini che si sono incontrati in chiesa per pregare per la pioggia. E tutti hanno portato l'ombrella, perché ha detto: guarda, se preghiamo per la pioggia, portiamo l'ombrella. Nello stesso modo, se noi viviamo così, ubbidiamo il Signore quando dice di vivere così, come vediamo qui, aspettiamo queste domande. E così possiamo dire: ah sì, sapevo che prima o poi arriverà questa domanda. Siamo pronti a render conto. A render conto. L'idea qui è di avere una spiegazione ben preparata. Un po', quando io andavo a scuola negli Stati Uniti, non c'era questa una cosa che facciamo qui. Qui fanno l'interrogazione, dove uno deve alzarsi e rispondere a lungo a una domanda. Era qualcosa di nuovo quando Carlos è andato a scuola e ha cominciato a parlare di questa interrogazione. Ha detto: ma cos'è questo? Rispondere davanti a tutti. Ma il trucco è si deve essere preparati. Cioè si va a scuola già in mente: ok, se il maestro mi chiede di questo, so di dire questo, se mi chiede di questo, so di... Qual è l'idea? Di essere pronti a rispondere alle persone. Di avere preparato a parlare chiaramente, razionalmente, biblicamente della speranza che c'è in noi. Non significa che dobbiamo avere una risposta ad ogni domanda possibile. No, quello sarebbe quasi impossibile. Sempre utile avere risposte, studiare. Però l'idea è di avere la risposta della speranza che c'è in noi. Di parlare di quella speranza, e quella speranza è Gesù. Il Vangelo stesso, Gesù stesso è la potenza di Dio. E quindi quella è la risposta che possiamo dare alle persone. Allora, sei pronto a rispondere a qualcuno che ti chiede: ma cos'è questa speranza che c'è in voi? Vi incoraggio di pensare su questo. Pensare su questo. Come posso rispondere a uno che mi chiede cosa c'è nella mia speranza? Avere forse una risposta che è due o tre frasi. Perché per la maggior parte, dopo due o tre frasi, son pronti di andare. Ma invece forse Dio ha toccato il cuore. Avere una risposta più completa, che spiega di più. dice, ma andiamo a prendere un caffè insieme e ti spiego un po' cos'è questa speranza che c'è in me. E quando studiamo la Bibbia, studiamo il Vangelo, ci fa crescere anche l'anima, quindi un doppio vantaggio lì. Ma dobbiamo essere pronti a tutti, a rispondere a tutti quelli, a tutti. Non sottostimare la potenza di Dio di raggiungere il cuore. Forse sarà proprio quella persona che tu dici non sarà mai un credente quello. Il più testardo, il più lontano da Dio, non sarà mai lui che mi chiede. Chissà. Anzi, mi sembra che Dio si specializza nell'aggiungere i cuori più duri. Basta guardare a Saul, che è diventato l'apostolo Paolo. E dice a quelli che vi chiedono spiegazione. Perché questa vita che viviamo, questa speranza crea delle domande. E quello è personale, quella è una cosa bellissima. Se Dio ha dato alla Chiesa, dà alle Chiese gli evangelisti che sono spinti ad andare fuori a parlare con tutti del Vangelo, quello è il loro dono da Dio di parlare. E ogni Chiesa ha bisogno di quelle persone che vanno fuori a testimoniare. Tutti noi possiamo anche dare gli opuscoli e magari parlare con le persone. Però questo qui, questo dare la testimonianza della speranza che è in me, questo è il compito di ogni credente. Ma anche è bello perché quello che facciamo è semplicemente raccontare la nostra storia. È molto difficile per uno di litigare, di negare quel tipo di testimonianza. Si possono dire, oh, non credo in Dio, non credo in questo, non credo nella creazione. Va bene. Però quando io racconto la mia storia, che cosa possono fare? No, non è così. Ma scusi, è la mia storia. Come mai si può dire non è vero? Io ti spiego come Gesù ha portato pace al mio cuore. E così andiamo oltre spesso le loro difese. Una storia di come Gesù ha operato può toccare il cuore dove tutti gli argomenti, tutte le spiegazioni non raggiungono il cuore, ma una storia di come Gesù, quello che Gesù ha fatto per me, quello che Gesù fa per me, tocca il cuore. Non devo avere tutte le risposte, ma quello che devo avere è la risposta per la speranza che c'è in me. E viviamo in una città, una nazione che è buio spiritualmente. Siamo circondati da quelli che vivono nella paura. E se ci permette a Dio di farci diverso, se lasciamo che Cristo regni nel nostro cuore, trovare tutta la nostra speranza in Lui, quello crea l'opportunità. E il mondo vedrà quella luce. E così possiamo essere pronti. Tutto quello che abbiamo guardato fino adesso in 1 Pietro 2 e 3, tutte queste istruzioni sono solo qualcosa che prepara la strada per tirare fuori questa domanda, questa opportunità. E così possiamo pregare con Paolo. Paolo ha chiesto, guarda, deve pregare per me affinché posso avere l'opportunità, le parole di dire quando arriva l'opportunità e il coraggio di parlare apertamente. Noi possiamo pregare quello per gli uni per gli altri e per noi stessi, aspettando Dio di fare questo. Dobbiamo fare quello con mansuetudine e rispetto. Tenendo quell'atteggiamento di grazia, di mansuetudine, di amare il prossimo come noi stessi. non spingendo troppo, ma dando agli altri l'opportunità. Rispetto per Dio e per l'altra persona. Allora, sei un vincitore. Se facciamo quello che Dio dice qui, siamo già vincitori. La tua vita apre la strada per Dio di fare grandi cose nella vita degli altri. Ma dobbiamo essere preparati e vi incoraggio di fare quello. Preghiamo. Grazie Signore per questa opportunità. Grazie che Tu ci rendi diversi dal mondo intorno a noi. Tu ci dai la speranza. Grazie. E Padre, aiutaci a vivere questa speranza, a vivere per Te, a vivere una vita dove uno, noi possiamo godere la speranza, la mancanza di paura, perché conosciamo Te. E poi è una vita che è una forte testimonianza della Tua potenza, della Tua gloria. E Padre, permettici di essere pronti, così quando gli altri vedono la Tua opera in noi, possiamo sapere che possiamo essere pronti a parlare di Te, che sei la nostra speranza. In nome di Gesù. Amen.